Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta dei... Scusate, possiamo iniziare? Bene. Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale del 18 marzo 2019. La parola al segretario comunale per l'appello.
Guerzoni, presente. Leoni, presente. Pedersini, Camellini, presente. Gardini, presente. Benatti, presente. Di Nardo, presente. Baroni, assente. Tebasti, presente. Rubiani,
presente.
Vandelli,
presente.
Moscatti, sappiamo che è assente per lavoro, Mazzacurati.
Presente.
Ok.
Punto numero 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2019. La parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, approvazione verbali seduta precedente, voto unanime. Convenzione per la costituzione della Commissione Unica per la qualità architettonica e il paesaggio dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliere, L'Unione, Terre d'Argine e per la selezione dei componenti. Approvazione, voto favorevole 11, un voto contrario Mazzacurati. Proposta di istituzione di un paesaggio naturale seminaturale protetto nel medio e basso corso del fiume Secchia. Voti favorevoli 9, un contrario Mazzacurati, due astenuti Vandelli e Rubiani. Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi, voto favorevole 8, 2 contrari Mazzacurati e Moscatti, 2 astenuti Vandelli e Rubiani. Variazione al bilancio di previsione 2019-21, voto favorevole 10, 2 astenuti Vandelli e Rubiani. Approvazione dello schema di convenzione quadro per l'esercizio di analogo congiunto e coordinato nei confronti della società Lepida, in house Lepida, voto favorevole 11, 1 astenuto Mazzacurati. Risposta all'interrogazione presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra ad oggetto prevenzione di disinfestazione e salute pubblica Zanzara West Nile e risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Centrodestra Progetto Campogalliano, interpellanza sulle manifestazioni nell'area Villa B, Palestra e Parco Tiananmen.
Ha qualcuno la parola? Nessuno? Quindi mettiamo in approvazione. Chi è a favore dei verbali così come esposti? Unanimità. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Bene. Allora, punto numero 2. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del patto di sindacato azionario di IMAX SPA tra i comuni soci. Allora, una brevissima illustrazione, non è la prima volta che portiamo questo argomento in Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare i patti di sindacato azionario. Ricordo soltanto le principali date. Nel 2014, l'8 maggio, è stata sottoscritta la scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i soci di IMAG, fra cui Campogalliano naturalmente, che valeva fino al 30 aprile 2017, rinnovabile per altri 2 anni. Così è stato e siamo arrivati al 2019, da adesso, quindi al 30 aprile 2019, data in cui si deve per forza fare qualche cosa di nuovo, fra virgolette, perché non era questo patto di sindacato che sta per scadere, non è più prorogabile. Il ruolo e la funzione di questo patto di sindacato la conoscete, ci sono anche poi tutte le varie declinazioni, insomma, però il senso politico è quello di garantire il controllo pubblico e un governo unitario della società, per cui tutti i comuni che hanno poche o tante azioni si devono mettere d'accordo, quindi per garantire la governance, quindi il futuro della società, e ritenendolo ancora importante si propone ovviamente di andarne a fare uno nuovo, ecco, un nuovo patto di sindacato azionario. E la proposta che si fa ai consigli comunali è di fare un nuovo patto di sindacato della durata di 4 anni, che quindi scadrà il 30 aprile del 2023. Sottolineo soltanto alcune differenze, perché l'impianto del patto di sindacato è quello che è in vigore, che sta per scadere, quindi la volontà politica è quella che vi illustravo brevemente, vi riassumevo prima. E novità, diciamo così, rimane tutto il discorso del sindacato di blocco, del sindacato di voto, le sanzioni eccetera. Allora, è stato inserito la possibilità che deriva anche da diverse scritture fatte, documenti fatti in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni all'interno del patto di sindacato di AIMAG, di eventualmente di trasformare, se si vuole, se le future amministrazioni vorranno, di pensare a delle formule diverse sempre per mantenere il governo pubblico, il controllo pubblico. Quindi si parla della possibilità di costituire ad esempio una holding interamente pubblica, ma queste, ripeto, sono eventualità, non sono obblighi, anzi. E poi una novità che è stata, un paio di novità che sono state inserite sono di fatto delle specifiche, quindi delle formalizzazioni in questo atto, che ovviamente è formale, di alcune prassi che ci sono adesso ma che erano di fatto, non erano mai state scritte, e quindi ci sono, le vado a cercare, ci sono la, ovviamente non, si parla del gruppo ristretto di AIMAG, dei sindaci, quindi essendo in 21 diventa anche banalmente difficile trovarsi ogni volta, perché 21 sindaci non è facile mettere insieme, quindi c'è un gruppo ristretto che di fatto c'è già anche adesso. Quindi qua si parla del fatto che poi diciamo che è una sorta di preparazione all'assemblea del sindacato, quindi dei sindaci, quindi preparano i documenti, i materiali eccetera per velocizzare e razionalizzare poi le discussioni. Vado a cercarle, scusate, ma perché ho mescolato, aspetta che vado in fila, perché ho mescolato quella nuova con quella vecchia, aspettate, vado così perché altrimenti la perdo, ecco qua. Quindi l'articolo 5 è questo che vi dicevo del gruppo ristretto. E poi c'è il discorso dell'amministrazione della società, quindi si parla del numero del consiglio di amministrazione di 5 membri e il collegio sindacale di 3, e viene specificato che anche questi erano patti, diciamo, che già ci sono, però solo a livello verbale, che si è diviso un po'. Diciamo che abbiamo formalizzato la rappresentatività territoriale all'interno del patto di sindacato di AIMAG, perché sapete che ci sono soci modenesi, soci mantovani. Fra i soci modenesi ci sono due unioni rappresentate, la nostra e quella dell'UCMAN, quindi dell'area nord, e poi ci sono i soci mantovani, e poi ci sono anche l'altra parte di Monporto e Bastiglia. Quindi ci si è un po' suddivisi chi deve prioritariamente proporre le persone poi che vanno a coprire ruoli particolari. Quindi si dice ad esempio che la proposta del presidente del CDA spetta alle terre d'argine, quante persone spettano all'UCMAN, all'area nord e all'area mantovana. Ecco, quindi si è andati un pochino a formalizzare, appunto, come vi dicevo, queste cose che c'erano finora soltanto per prassi, diciamo, e per patti così verbali. Quindi si mette in votazione la proposta di fare questa nuova scrittura di patto sindacato per rendere politicamente coesa e di controllo pubblico la nostra società di gestione dei servizi, che è AIMAG. E mi fermo qui, se avete domande o valutazioni. Rubiani. Allora, domande direi che non ce ne siano, quindi dibattito.
Andavo direttamente alle dichiarazioni di voto, così accelerò.
Allora, altri ci sono apertura di argomenti? No, bene, prego Rubiani.
Perfetto, l'idea che rimanga di controllo pubblico AIMAG, e quindi una società di servizi che sia a servizio dei cittadini attraverso il controllo delle comunità che vengono elette dai cittadini, ci fa molto piacere. Sì, le modifiche le riteniamo utili, quelle dopo l'articolo 5 relative al fatto di chi decide chi sono i consiglieri sostanzialmente. Quelle dell'articolo 5 relativo al fatto di semplificare un po' la raccolta di idee e la messa a punto delle stesse, e quindi voteremo a favore di questa delibera.
Bene, grazie. Altri? Nessuno? Camellini?
Vabbè, scusa. No, molto velocemente, sì, le modifiche apportate sono solo modifiche di strumentali a poter poi svolgere meglio il lavoro da parte dei sindaci e di chi deve. E siamo contenti che non ci sia un vuoto di governance, come è scritto nella delibera, e sul fatto che si sia di nuovo, era scontato, ma specificato, insomma, che l'intenzione è quella di mantenere e possibilmente rafforzare il controllo pubblico in una qualche modalità che poi andrà ulteriormente definita. Quindi il voto è favorevole.
Bene, grazie. Massa Curati?
Anche il nostro voto sarà favorevole per quello che già hanno espresso i miei colleghi in precedenza.
Bene, allora mettiamo in votazione il punto numero 2, l'approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del patto di sindacato azionario di AIMAG fra i comuni soci. Chi è a favore? Unanimità. Bene. C'è l'immediata eseguibilità. Beh sì, perché tenete conto che, esatto, che poi AIMAG deve prendere tutti e noi dobbiamo andare a firmare il 29 di marzo. Quindi l'immediata eseguibilità, tutti a favore.
Ecco.
Punto numero 3, modifica al regolamento di contabilità. Passo la parola al dottor Bertolani, che ringrazio di essere qua con noi.
Allora, questa è una piccola modifica al regolamento di contabilità, un'integrazione che ci è stata chiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti. In sostanza si prevede che nel caso venga fatto un indebitamento da parte dell'Unione delle Terre d'Argine, praticamente l'Unione delle Terre d'Argine va a indebitarsi per fare un intervento, un'opera pubblica o un altro investimento relativo al territorio del Comune di Campo Gagliano, il Comune di Campo Gagliano garantisce il debito dell'Unione, nel senso che se l'Unione poi non farà fronte ai suoi obblighi ci sarà dovrà intervenire il Comune di Campo Gagliano. Ovviamente qui non si sta a dettagliare più di tanto, perché dipenderà dalle singole operazioni di indebitamento, se sarà una garanzia a carico integralmente del Comune di Campo Gagliano, se l'intervento riguarda, diciamo, solo il territorio di Campo Gagliano, o se sarà una garanzia pro quota fra i vari comuni interessati. Io non aggiungo altro.
Niente? Interventi, domande? Niente? L'avete viste? Esatto. Posso mettere in votazione direttamente? Mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Punto numero 4. L'accordo quadro e il contratto di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ERP tra l'azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, cioè Acer, e il comune di Campo Gagliano. È il rinnovo per il quinquennio 2019-2023. Abbiamo già discusso, avete già discusso in commissione, e passo la parola all'assessore Leoni per l'illustrazione.
Sì, sostanzialmente, come ho detto in commissione, l'accordo quadro e il contratto di servizio non si distanziano per niente da quelli che avevamo già sottoscritto 5 anni fa, quindi si propone un accordo quadro e un contratto di servizio da rinnovare per 5 anni e la concessione del nostro patrimonio pubblico, che si compone di 74 alloggi ERP e 18 alloggi ERS di edilizia residenziale sociale. Il contratto di servizio si compone di 5 allegati, dove vengono disciplinati cosa fa Acer e cosa fa il Comune e le relative somme, che sono 43 euro per gli alloggi ERS, 43 per gli alloggi ERP, e 17 da accantonare, 27 per gli alloggi ERS. Ce l'ho fatta. E in realtà i 17 da accantonare noi li accantoniamo e basta, e poi nel piano annuale andiamo a decidere se spenderli o meno. È uguale a quello approvato negli altri comuni, a differenza degli altri comuni noi abbiamo l'allegato E, perché noi abbiamo questi 18 alloggi di edilizia residenziale sociale, e per cui la quota inferiore rispetto ai 43 l'avevamo già, insomma, ce l'eravamo già, diciamo così, aggiudicata nei 5 anni scorsi, perché abbiamo preferito tenere in capo al comune alcune attività che Acer non fa. E tutto qua.
Bene, grazie all'assessore Leoni. A chi la parola? Do la parola all'assessore Leoni, che ha dimenticato.
Scusate, no, c'è un pezzo di diverso dagli anni scorsi, che è l'addendum, che è un pezzo totalmente nuovo che va a specificare meglio i controlli, dicendo che un pezzo di controlli potranno essere appaltati anche una ditta esterna, e va a lavorare sui collegamenti di informazioni tra Acer e il comune, quindi creando banche dati che sono usufruibili immediatamente da entrambe, soprattutto dalla parte del comune, che può vedere in tempo reale le attività di Acer, e per quanto riguarda gli alloggi di competenza comunale, naturalmente.
Ok, a chi la parola? Se qualcuno ha la parola. Mettiamo in votazione. Chi è d'accordo con l'accordo quadro e con il contratto di servizio per la gestione dell'ERP del comune con Acer? Aspettate che non vedo. Okay. Allora, no, non è. Ma sicuramente non ha votato. Ah, allora, centro-sinistra Insieme per Campogalliano, centro-destra Progetto Campogalliano. Contrari? Nessuno? Astenuti? E cambio campo, centro-destra, cambio campo. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Come sopra. Passiamo al punto numero 5, approvazione del piano economico finanziario delle tariffe della tassa dei rifiuti, sui rifiuti Tari, per l'anno 2019. La parola per l'illustrazione all'assessore Pederzini.
Sì, buonasera. E stasera, come tutti gli anni, approviamo il piano economico finanziario, quello che è elaborato sulla base del piano approvato da Atersir. Il piano finanziario approvato da Atersir, ricordo, è al netto dell'IVA, non include i costi di accertamento, riscossione e contenzioso, quindi il CARG, che sono di competenza comunale, non include i fondi per gli sconti e riduzioni e il fondo svalutazione crediti. Stasera approviamo quindi anche i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze non domestiche. Approviamo le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti, quindi per l'anno 2019. E approviamo le riduzioni del regolamento Tari pari a 13.000 e le ulteriori riduzioni ed esenzioni pari a 8.000 che non sono coperte però da Tari, queste 8.000 qua. E in particolare gli 8.000 parliamo di agevolazioni del 30% sulla quota variabile per i progetti di raccolta differenziata non domestici, la riduzione del 50% del totale per i ristoranti con superficie oltre una determinata metratura e la riduzione del 50% del totale per gli istituti scolastici che attuano dei progetti di educazione ambientale. Prima di lasciare l'illustrazione di qualche numero, di traduzione di queste cose in qualche numero al dottor Bertolani, una riflessione. È certo che ai noi, lo dico insomma, purtroppo i rifiuti, in particolare l'indifferenziato, è cresciuto quest'anno. Le motivazioni, come ben sappiamo, perché è da ormai 5 anni che parliamo di questi temi, sono molto complessi, sono molto difficili da individuare. Sicuramente una parte, anche qui non è facilmente quantificabile, è dovuta alla migrazione dei rifiuti da parte di quei comuni limitrofi che hanno adottato quel sistema di raccolto che è il porta a porta e che quindi insomma sappiamo essere un atteggiamento ovviamente non legale, però che viene esercitato. E, come comune abbiamo intrapreso azione, diciamo così, per provare a mitigare questo tipo di fenomeno. Una di queste è stata l'inizio del porta a porta a Panzano, quindi nella frazione di Panzano, che evidentemente per sua localizzazione geografica era su una direttrice che porta a Carpi e che quindi era soggetto a questo tipo di episodi. E l'abbiamo iniziato nell'estate del 2018. E inoltre abbiamo, come sapete, due fototrappole sul territorio che vengono ruotate in base a dove vi sono delle segnalazioni. L'anno scorso, nel 2018, sono state sanzionate 11 persone per questo tipo di atteggiamento. Nulla, adesso lascerei, se Bruno vuole dire due numeri.
Sì, dico solo alcune altre puntualizzazioni, quindi... I tempi di approvazione della tariffa entro la fine di marzo, perché è stato prorogato al 31 marzo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Come abbiamo detto, siamo partiti dal PEF Atersir, e il PEF Atersir praticamente ha preso i dati del rendiconto 2017 che sono stati usati come base per il 2019, e quindi partendo da un PEF Atersir che arrivava su 1.326.613.84, tenuto conto delle ulteriori voci che avevamo detto prima, siamo arrivati su un valore di 1.599.856, valore che è sotto al quello che si ricava nel fare il calcolo dei fabbisogni standard, in base alle indicazioni ministeriali, mettendoci le nostre quantità previste nel nostro PEF, in base ai costi standard dovremmo arrivare su 1.765. Quindi noi siamo sotto a quello che a livello nazionale è considerato il nostro costo standard. Quindi guardando i livelli nazionali noi dovremmo spendere di più rispetto a quello che c'è previsto nel nostro piano. Poi per quanto riguarda le tariffe, abbiamo detto appunto che crescono la produzione di rifiuti, però c'è una diminuzione della tariffa al cancello e quindi fa sì che va a compensare questo aumento di rifiuti per quanto riguarda l'impatto sul piano economico finanziario. Per quanto riguarda la base imponibile, anche la base imponibile rimane praticamente ferma, perché ci sono proprio delle piccole oscillazioni che però alla fine sì, c'è un aumento dello 0,67 sul domestico, un calo dello 0,43 nel non domestico, quindi diciamo la base imponibile anche questa rimane ferma e quindi non si generano le necessità di andare a ritoccare le tariffe a causa della variazione della base imponibile. Poi come avete visto le tariffe praticamente sono immutate, sono pochi centesimi o pochi euro rispetto all'anno scorso. Direi altre cose. Ah sì, poi dopo c'è la parte riscossione. Andiamo, visto che noi avevamo affidato la gestione della Tari a ERA, nella proposta di delibera c'è di nuovo l'affidamento in base alla norma di legge al gestore della raccolta rifiuti del servizio di riscossione, di riscossione della Tari. Per fare allora praticamente il costo viene previsto, come riferimento si è presa la gara Intercenter che era stata fatta qualche anno fa, che vedeva direi un 3,80 come minimo, più ci sarebbero altri costi, ma basta, teniamo conto intanto di questo 3,80 e l'offerta di ERA invece è sul 3,6, poi che calerà al 3,4 il secondo anno. Nella bozza di convenzione di ERA però è previsto che quando verrà ultimata la nuova gara di Intercenter, se le condizioni della gara Intercenter sono migliori, ERA si è resa disponibile a rinegoziare l'importo del servizio. Quindi io non c'ho altro da aggiungere.
Grazie dottor Bertolani. Massa Curati.
L'avevo già chiesto in sede di invio dei documenti al dottor Bertolani e chiedo insomma di formalizzare anche la risposta che ha dato a me tramite email. Lei ha appena detto che la tariffa è invariata o comunque in alcuni casi addirittura è a ribasso. Io però non ho visto la certificazione dei crediti inesigibili al 31/12/2018. Adesso, per spiegarla in modo molto veloce, se non si mettono i crediti inesigibili nel 2018 e si sposta nel 2019, è naturale che c'è una flessione della tariffa, ma la tariffa poi di fatto prima o poi aumenta. Quindi chiedevo alla data del 31/12 qual è la situazione, perché capisco che la riscossione sia poi una parte slegata, però poi di fatto c'è, non spariscono.
Altre domande? Rubiani?
Sì, grazie Sindaco. Il contratto con ERA che avevamo chiesto e ci è stato mandato è relativo al 2017-2018. Non l'ho visto. C'è stato un rinnovo per mutuo consenso? Domanda? Io faccio le domande e poi mi darà le risposte. Quindi c'è un contratto per il 2019. L'altra domanda è, nel contratto precedente c'era uno sconto del 5% rispetto al 2017 e quindi avevamo speso nel 2018 per la gestione della questione amministrativa 48.000 euro e non i 50.500 rotti. Oggi perché torna in 50.500? C'è qualche buon motivo, abbiamo un contratto nuovo, torno alla domanda di prima. Sempre a proposito del contratto, come sono considerate le variazioni relative all'onere di lavoro? Voglio dire, gli F24 oggi li mandiamo noi, i solleciti, o mi sbaglio, e comunque tutta la gestione dell'insoluto è a carico nostro, non è più a carico di ERA come doveva essere in passato. Ne abbiamo tenuto conto nel rinnovare il contratto. E da ultimo, nel contratto scaduto, articolo 13,2, la sollecitazione dell'utente ritardatario nel pagamento era cura di ERA, in questi anni però che mi risulti l'abbiamo fatta noi, quindi ci viene riconosciuto qualcosa, questo per stare ai quesiti relativi al, poi ci sarebbe relativi alla questione amministrativa, poi ci sono alcune cose invece relative proprio alla questione rifiuti. Noi oggi prendiamo per buono il dato che ci è stato mandato del tonnellaggio totale, però grazie alla riforma del Rio, bisognerebbe ricordarsi di quanto è stata buona la riforma del Rio sulle province, governo Renzi del Rio, non abbiamo più dati certi in tempi rapidi, perché bisogna attendere ISPRA. Una volta c'erano le province che ci davano i dati sui rifiuti, oggi no. Andate sul sito di ISPRA e cosa trovate? I dati 2017. Complimenti, siamo a marzo 2019, va bene. Nonostante ciò, quei dati lì raccontano che abbiamo avuto un incremento di tonnellate prodotte in 5 anni del 34%. Nonostante all'inizio di questo mandato l'inaugurazione delle isole rifiuti, chiamiamole così, delle stazioni di servizi autostradali fossero state raccontate come buoni eventi per ridurre i rifiuti, più 34%. La raccolta, il costo in realtà è vero, parzialmente vero quello che ci diceva prima il dottor Bertolani, è cresciuto solo del 18,9%. Perché? Perché è aumentata la differenziata. Avete mai aperto un cassonetto? Guardate la tabella J che abbiamo richiesto, che ci è stata mandata, ancorché è datata, ma questo non capisco come mai. Perché il costo di gestione della differenziata sta andando alle stelle. Voglio dire, ci raccontiamo che la differenziata aumenta, ma poi ci vuole uno che differenzia la differenziata, i cui costi ricadono su di noi. Cioè, per rimanere acquisiti, quindi abbiamo qualche dato in più o dobbiamo accontentarci del collettivo differenziata tanto per sapere carta, cartone, plastica? Grazie.
Abbiamo finito le domande? Allora, ragioniere Bertolani, poi chiaro, non so se devi dire cosa. Prego, ragioniere Bertolani.
Ieri, non sono mica ragioniere. per i crediti inesigibili, allora praticamente quando è partita con la TARES, poi con la TARI, abbiamo avuto da ERA l'elenco degli insoluti e a quel punto sono partiti gli avvisi e poi dopo gli avvisi di accertamento, e dopo gli avvisi di accertamento si è proceduta con l'ingiunzione di pagamento. Ad oggi la ditta che segue le ingiunzioni non ci ha ancora restituito l'elenco degli inesigibili, anche se però fra poco ci dovrebbe dare quelli legati alla TARES. Cioè non hanno ancora finito tutte le procedure per dirci questi qui, nonostante i nostri tentativi, tutti i vari strumenti che abbiamo, non siamo riusciti a riscuotere, quindi l'elenco non l'abbiamo ancora. Adesso noi praticamente con le ingiunzioni di pagamento sono state fatte quelle legate alla TARES, che quindi ormai sta finendo, la TARES 2013 e la TARI 2014. Quindi diciamo quest'anno sulla TARES 2013 dovremmo essere in grado di tirare le somme, vedere quanti sono gli inesigibili, ma anche vedere cosa, poi tenere conto anche di cosa ha portato l'attività di recupero, che sulla TARES beneficiava del fatto che c'era una quota Stato. Quindi nel momento in cui abbiamo fatto il recupero, la quota Stato spetta a noi. E quindi diciamo la TARES ha questo beneficio. Per cui il recupero, facendo dei primi conti, diciamo così, spannometrici, la TARES alla fine fra gli inesigibili e quello che l'attività di recupero dovrebbe essere in pari, non incidere sulla tariffa. Invece sulla TARI 2014 è ancora presto per fare questi conteggi, quindi... però dovrebbe, non avendo più la quota Stato, può essere che incida, però teniamo presente che poi avevamo anche un fondo svalutazione crediti che nel tempo poi abbiamo anche aumentato per far fronte agli inesigibili nel momento in cui si presentavano. Quindi quest'anno diciamo non sono ancora state applicate perché non ci sono ancora state restituite l'elenco di quelli che possiamo considerare a questo punto inesigibile, perché non tutte le procedure esecutive non hanno dato frutto. Poi il prossimo anno invece avremo i valori per poter cominciare a mettersi alla TARES, probabilmente anche la TARI 2014.
Scusi, chiedo una specifica, quindi noi il prossimo anno avremo i dati del 2014-2013, quelli del 2019 li avremo fra 5 anni?
Il 13 perché la TARES è tornata, diciamo, noi eravamo a TIA e improvvisamente ci è ritornato in capo a noi il tributo, quindi si è dovuto rimettere su tutto l'impianto, il sistema per fare l'attività di recupero e evasione. E poi dopo, quindi la partenza è stata rallentata, poi adesso abbiamo dato alla ditta per l'ingiunzione di pagamento, e infatti abbiamo già due annualità che stanno per chiudere, una praticamente chiusa, la TARES 2013, e anche la TARI 2014 dovrebbe essere in via di conclusione. Quindi poi l'annualità non è che dopo si fa un anno alla volta, ci riescono a fare anche due annualità insieme. Quindi il 13 e il 14 sono quelle che ormai praticamente sono complete, e quello che non siamo riusciti a riscuotere non si riuscirà più a riscuotere, e quindi potremo a quel punto avere l'elenco degli inesigibili. Su questo? No, vada. Ok. Poi, invece, per quanto riguarda il contratto, lo schema di contratto, quello nuovo, lo schema ancora che stiamo trattando con ERA, era stato mandato, direi, come materiale nelle ultime... Sembrava di sì. Era stato mandato subito quello, il precedente, a ridosso della commissione. Poi dopo però era stato anche, direi, mandato il secondo. Adesso dovrei andare a controllare giù il computer, le mail. Poi per quanto riguarda il 5%, le proposte di ERA sia la volta scorsa che questa volta sono il primo anno ti faccio un importo, una percentuale, e il secondo anno te la riduco del 5%. Quindi era stato fatto 17-18 con il primo anno un importo, cioè una percentuale, e il secondo anno uno sconto del 5%, e questa nuova, anche con questa nuova convenzione viene fatta la stessa cosa: il primo anno c'è un importo e poi la riduzione del 5% dal secondo anno. Che poi alla fine, diciamo, non è poi detto che si spendano tutti i soldi che sono indicati lì, perché è una percentuale sul riscosso, quindi se si riscuote, quindi lì è un importo presunto, se si riscuote finora, negli anni abbiamo poi sempre riscosso un pochino meno, c'è stata qualche economia di qualche migliaia di euro, poi non è che fossero cifre molto alte. Per quanto riguarda gli oneri di lavoro, gli F24, cioè adesso diciamo praticamente per ERA non è che... Prima ERA mandava un bollettino, adesso manda un F24, alla fine deve sempre spedire qualcosa al contribuente. Quindi per quanto riguarda le spese di banca dati, di postalizzazione, eccetera, di produzione del bollettino, è cambiato solo la forma, cioè la forma è soltanto quello che c'è scritto sul foglio che viene spedito all'utente, però se prima c'era un bollettino, adesso c'è un F24 più il foglio con tutte le varie spiegazioni, e quindi da quel punto di vista lì non è che ci siano state molte modifiche. Anche per quanto riguarda la rendicontazione, poi prima ERA riscuoteva i soldi, poi ce li riversava e ci preparava una rendicontazione. Adesso è ancora un pochino più complicato, perché siamo noi che dobbiamo, cioè ERA deve recuperare le informazioni che arrivano dalla struttura di gestione dell'F24, e poi dopo a quel punto fare il link, riuscire a farle combaciare con le sue informazioni, e a quel punto riuscire a produrre la rendicontazione. Quindi diciamo non è che ci sono... Sì, il lavoro più o meno è rimasto quello, solo con quella piccola complicazione di dover utilizzare i dati esterni, quando magari prima si faceva prima perché era direttamente il dato gestito da ERA. Quindi poi cosa c'era ancora su questo qua? Qual era l'altra?
Della differenziata avevo chiesto. Perché qui...
quello lì è tutto, cioè io ho tutte le informazioni che sono riuscito a raccogliere, ve le ho girate, alcune anche diciamo in base proprio guardando su internet le ultime pubblicazioni del 2018, dove appunto, e poi lì sono anche diciamo complicate dal fatto che lì ti mettono la raccolta differenziata, compresa quella avviata autonomamente dalle ditte, quindi c'è, uno deve ricavarselo per differenza qual è quella che viene gestita dal nostro PEF e quella che invece diciamo è fuori dal PEF, per riuscire ad avere poi dei valori per capire a fronte dei costi che andiamo a sostenere. Io però sì, più quello che ho trovato vi ho girato tutto. O quello che ho avuto, vi ho girato tutto. Però direi, guardando in questo momento, insomma, al di là delle varie fluttuazioni che ci possono essere di anno in anno, direi che però alla fine mi sembra che la differenziata, più o meno, il costo non è che ci abbia delle grandi oscillazioni, cioè le modifiche vengono fuori sulla indifferenziata, cioè che crescendo l'indifferenziata, a seconda della tariffa al cancello, ti aumenta lì, mentre la differenziata più o meno rimane su la sua grandezza, che subito magari dai PEF di Atersi non si vede, rimane quella, perché poi si aumenta, ti aumenta anche un po' il CONAI, quindi non mi è sembrato aver visto un effetto complessivo. Cambia il mix, lì ti può cambiare il mix perché ci sono le varie tipologie di raccolta differenziata, quindi potrebbe cambiare il mix, ma io direi come totale non mi è sembrato di aver visto delle tendenze, cioè degli scostamenti elevati.
Grazie dottor Bertolani, la parola all'assessore Pederzini.
Sì, giusto per rispondere sul tema dei rifiuti un po' più in generale, e ha ragione il collega Rubiani nel dire che c'è un problema di lentezza nel reperire i dati, non voglio dire incertezza, però lentezza questo sì, anche il tema della cattiva qualità della raccolta. Adesso stasera c'è un cittadino qui presente che, come altri, puntualmente mi segnala quando ci sono cose anomalie, diciamo così, nei cassonetti sotto casa, quindi lo sappiamo. È evidente che l'unica, dopo anni insomma di sperimentazione, mi sento di dire, poi una considerazione personale, poi ognuno insomma mi direte cosa ne pensate, però forse la modalità più sicura per ottenere una qualità della differenziata, se non eccellente ovviamente, ma comunque alta, è quello di implementare un servizio, una modalità di raccolta che è il porta a porta o simili, come forse la calotta intelligente. Sapete che noi due anni fa avevamo valutato questa opportunità di cambiare la modalità di raccolta, abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso, anche di natura economica evidentemente, e il costo dell'investimento iniziale risultava, come normale fosse, abbastanza elevato, e noi eravamo in una situazione di incertezza, o meglio di certezza, nel senso che avevamo chiesto il cambio d'ambito sarebbero arrivate queste gare che ci avrebbero portato ad essere sotto un nuovo, quindi in un nuovo ambito e quindi sotto un nuovo gestore. E, il tempo è passato e anche qui siamo anche abbastanza, insomma, non so come dirla, arrabbiata, un po' infantile, però insomma il tempo passa e a quanto pare queste gare non sono neanche così vicine. E quindi a questo punto le considerazioni che ci troviamo a fare sono le seguenti: chi verrà dopo di noi si troverà a dover decidere come procedere, e probabilmente procedere con un cambio di modalità di raccolta del servizio è la cosa migliore, però insomma chi ci sarà farà le dovute considerazioni, insomma.
Grazie. Altri? O comunque per il Camellini?
Sì, no, solo due, cioè qualche riflessione, ma giusto per integrare. La prima sulle fototrappole, quindi queste 11 sanzioni, la cosa difficile credo sia comunicarle, perché se fosse molto evidente a chi viene dai territori circostanti che comunque le sanzioni vengono fatte, il rischio c'è e sono anche sanzioni magari elevate, forse qualcuno ci penserebbe due volte, però è chiaro che comunicare questo tipo di informazioni per chi passa per una strada non è semplice, ecco. Però nel frattempo, prima di arrivare a nuove modalità di gestione, questo dissuasore, diciamo così, va comunque proseguito, se possibile potenziato, perché purtroppo forse è l'unico modo, assieme all'attenzione che tanti cittadini comunque hanno magari non nel denunciare le persone, ma nel fermare e dire cosa stai facendo. Però è chiaro che questo riguarda soprattutto le persone che vivono in case adiacenti, e non tanto chi viene a Campovagliano e scarica rifiuto di corsa mentre va al lavoro. Sulla qualità l'ho detto un'altra volta, ma insomma penso di poter confermare che dove c'è la raccolta porta a porta, tipo nella zona industriale nord, non so a Panzano, ma penso sia uguale anche con il gestore attuale che era, c'è un controllo, perché io ho visto più di una volta insomma controllare prima di raccogliere il pattume, e nel caso ci fossero delle cose strane, che è capitato, insomma il pattume rimane lì, rimane giù. Quindi gli operatori, adesso non so in che percentuale, ma vedo che controllano spannometricamente cosa c'è nel pattume, che non ci siano cose strane nell'organico e che nell'indifferenziato non ci sia evidentemente molta plastica o cose di questo tipo. Quindi il porta a porta costringe di fatto a fare questa operazione, insomma penso che al di là del gestore funzioni così. D'altra parte il porta a porta, la raccolta e la tarifazione puntuale, a maggior ragione, di sicuro non sarà un passaggio facile, scontenterà il 95% dei nostri concittadini, ma questo non è un problema. Però penso, e questo, su questo do anche ragione agli altri consiglieri, che vedendo i dati anche questa sera, ma anche gli anni scorsi, dell'aumento dell'indifferenziato, probabilmente il cittadino medio dovrà poi anche rendersi conto che se vogliamo diminuire questa trasmigrazione di rifiuti, l'unico sistema poi è entrare in un sistema più grande nel quale tutti raccolgono i rifiuti in un modo analogo. Quindi penso che questo è un aspetto negativo. Voglio vedere, non è positivo perché non è positivo, voglio vedere però un incentivo quando sarà poi ora a dire adesso ci impegniamo e la facciamo senza lamentarci troppo. E sugli aumenti nel corso degli anni, anch'io ho visto i dati degli ultimi 8 anni, in realtà la quantità è diminuita fino al 2013-14, quindi qualche azione anche quella di autostrade probabilmente è servita. Il problema è che nel 2015-2016 l'aumento a Campo Gagliano è stato molto elevato, a Campo Gagliano così come in qualche altro comune, notavo, però non so le motivazioni, magari potremmo approfondire, Castelnuovo, Castelveto e Ravarino hanno flussi analoghi. Bisogna capire se nei dintorni di quei paesi anche lì hanno avuto il problema della trasmigrazione dei rifiuti, perché sicuramente Castelvetro, ma anche Gravarino, in quei 2 anni ha avuto dei picchi molto elevati, e sono gli anni comunque per noi in cui i comuni limitrofi hanno attivato porta a porta. Quindi un po' quello, un po' forse anche una ripresa di qualche consumo, di qualche attività, però in parte il fenomeno c'è. Quindi insomma, chiaramente, come diceva la signora Pedertini, a questo punto occorre poi capire se le gare ritardano ulteriormente, perché non ce ne traccia ancora, insomma, almeno nel nostro ambito, valutare poi se rischiare di cambiamenti anticipati, oppure insomma se continuare così.
Grazie. Altri? Rubiani?
Sì, grazie Sindaco. Cioè, io capisco, noi capiamo che, ok, sui numeri non è che possiamo, non si possono fare discussioni, i numeri sono numeri, quindi dobbiamo prenderli come sono. Però ci sono alcune cose sulle quali non è possibile neanche accettare posizioni così rinunciatarie. Innanzitutto, prima c'è una cosa strana. Abbiamo parlato di 11 sanzioni da fototrappole nel 2018. Se ricordiamo bene, la Polizia Municipale ci aveva parlato di una sanzione da fototrappole nel 2018. Allora chiedevamo, era del 2017 quella e sono del 2018 queste? Bene, per... ok. Questo era un primo dubbio. L'altra cosa invece è relativa ai numeri. Non possiamo far finta, ormai ce lo stiamo dicendo da troppo tempo, non possiamo far finta di niente quando ipotizziamo di produrre 962 kg di rifiuti per abitante all'anno, mentre la media regionale è 642 e quella provinciale è 660. Cioè, non c'è nessun motivo per cui Campo Gagliano debba produrre il 50% in più a testa di rifiuti della media della regione. E questo è un tema che abbiamo sollevato 6 anni fa. Quindi, uno... ok, può vederla come vuole dal punto di vista generale, generico, ma noi è il 6° anno che ci troviamo a parlare di gestione dei rifiuti, perché abbiamo cominciato a luglio 2014, appena eletti, a dover parlare di rifiuti, e un po', insomma, la voglia di entrare di questi particolari comincia a essere, ragazzi, cioè bisogna fare le cose, non parlarne. Abbiamo prodotti idee, proposti idee per ridurre l'impatto e il costo della gestione, quasi tutte bocciate in prima battuta, qualcuna recuperata dopo, però la situazione oggi è quella che stiamo dicendo. Le tonnellate sono aumentate del 40% dal 2014 o del 34% se vogliamo contare l'anno dopo, il costo solo del 16%, sempre perché sembra che la differenziata sia aumentata del 42%, poi andiamo a vedere i costi della tabella J, l'ultima che abbiamo avuto però è del 2017 e anche qui ci sarebbe da dire, ma se Atersir approva le tariffe in base alla tabella J, come ha fatto a decidere che sono giusti i costi esposti da ERA per il 2018, se l'ultima tabella che abbiamo è del 2017? Ci sarà qualcuno che ha la sfera di cristallo dentro Atersir. Noi abbiamo proposto in questi anni il compostaggio di comunità e la formazione sul compostaggio, perché uno dei costi grossi del rifiuto è l'organico, ma ce l'avete bocciato. Poi è seguito un corso per compostatori che avrebbe dovuto avere dei controlli a valle perché i risultati fossero certi, ma non abbiamo visto i controlli. Vi abbiamo proposto una diversa gestione di rifiuti plastica e carta quando era significativa, perché tra un po' potrebbe non diventare neanche più significativo differenziare carta e plastica. Prepariamoci, perché se facciamo finta che non sia vero questo, facciamo finta che la realtà non esista. E questo avrebbe anche portato un grande beneficio alle scuole. L'avete bocciato e avete scelto il riciclandino. Il beneficio alle scuole è tutto da vedersi. Abbiamo segnalato anche l'attuazione del progetto Casa dell'Acqua, che però avete detto non era il caso, avrebbe ridotto significativamente la produzione di rifiuti di plastica. Stasera ci avete detto quanto è interessante la raccolta porta a porta dei rifiuti, ma 3 anni fa eravate contrari, ce lo siamo detti in questo Consiglio Comunale. Cosa dovremmo dire ancora sulla questione rifiuti? Il costo dei rifiuti rimane la terza componente del bilancio comunale. Terre d'argine, personale, rifiuti. L'amministrazione deve, chi amministra il comune deve gestire questa storia. E la stranezza dei quantitativi e l'incredibile ammontare dei costi l'abbiamo detto fin dal 2014. Il riempimento dei cassonetti da parte di chi transita nel nostro territorio è stato detto, abbiamo acquisito le fototrappole. Ci fa piacere sapere che nel 2018 sono state 11 le sanzioni, però in 2 anni quindi facciamo 12. Beh, insomma, avere 2 fototrappole e fare 12 sanzioni in 730 giorni, probabilmente c'è qualcosa che non torna, visto quando apri un cassonetto cosa ci trovi dentro. Noi crediamo che siano stati persi 5 anni per fare dei passi avanti sulla gestione rifiuti. E quindi voteremo contro questa delibera, così faccio anche la dichiarazione di voto, perché non solo non ci sono i giustificativi, le pezze d'appoggio per accettare i valori che ci vengono proposti, non abbiamo dati che li giustificano, ma anche non abbiamo visto in questi anni un impegno per far sì che qualcosa migliorasse. Grazie.
Altri? Massa Curati?
Sostanzialmente, oltre a condividere quello che ha detto il collega precedentemente, parto dai dati che non abbiamo. Cioè, il fatto di non sapere dopo 5 anni quanti crediti inesigibili abbiamo è paragonabile a un'azienda che non sa quanti crediti vanta verso i suoi debitori dopo 5 anni. Se fossimo un'azienda probabilmente saremmo già falliti, perché avremmo fatto progetti, gestito una contabilità senza sapere il reale costo di quello che tra virgolette produciamo. Non abbiamo i dati che abbiamo ci parlano di una gestione non economica, ce lo dice, lo ha detto e ho apprezzato la sincerità dell'assessore che dice non ci piace, cioè dopo 5 anni, al netto di questi 5 anni, abbiamo una grande incertezza, benché mi si dica, mi dice il tecnico Bertolani che facciamo delle sostanzialmente delle ipotesi, no? Sui dati, non abbiamo chiarezza di dati, non abbiamo chiarezza di quantità, non abbiamo chiarezza di gestione, non abbiamo chiarezza e non penso si possa valutare o in questi 5 anni si sia potuta fare una valutazione sull'efficienza di questo servizio, che rimane un servizio paragonabile a tantissimi altri servizi, che va valutato anche in base alla sua economicità e alla sua efficienza di gestione, e però poi a pagare sono i cittadini che non lo vedono oggi perché siamo nel 2019 e non ci hanno ancora dato i dati definitivi, lo vedranno fra 2 anni. Di fatto il gettito TARI aumenta piano piano, ma aumenta per forza perché dobbiamo compensare quello che potrà arrivare, che non sappiamo quant'è. E a pagare sono i cittadini che vedono la loro tariffa aumentare o diminuire a seconda delle ipotesi, ma senza avere un riscontro effettivo. E questo riguarda i dati. La gestione, sono aumentati, ed è una conseguenza poi la gestione, sono aumentati i chili per abitante. Perché? Perché questo senso di inefficacia del pagamento e del fare la differenziata, e lo so, ci vuole cultura di differenziata, di ecologia, ma il cittadino quando non ne vede un ritorno, seppur piccolo, nella tariffazione, non è incentivato a farlo. E quando gli vengono imposte, come giustamente ricordava il collega Rubiani, 3 anni fa si era contrari alla porta a porta, poi dopo si è capito che effettivamente il porta a porta può essere un mezzo per ridurre l'indifferenziata, però il cittadino lo vive come un'imposizione, non ne vede i frutti nella sua bolletta, di fatto nella tassa, ok, TARI, non ne vede nessun beneficio e quindi probabilmente dice ma io piuttosto che mettermi a fare la differenziata e, passatemi il termine, sbattermi per farlo, non lo faccio. E quando mi viene imposto di fare il porta a porta, se non ho tempo, che beneficio ne traggo? E in 5 anni, me lo avete detto voi questa sera, si è verificato questo, un servizio inefficiente che non si pone neanche, perché questa è la supponenza di questi gestori, di darci i dati certi di quello che spendiamo e di come lo gestiamo e di come lo trattiamo. Questa è supponenza, ma è supponenza data dal fatto che nessuno si cura in modo puntiglioso di sollecitare, chiedere. Io sicuramente penso che da parte di questa amministrazione, verso la fine, ricordo l'anno scorso parlavamo della stessa cosa, ci sia stato un passo di richiesta in più sui dati, ma poi di fatto non li abbiamo mai. E perdonatemi, ma nel 2019 non avere i dati del 2013-2014 è una cosa sconvolgente. Sconvolgente, cioè già non averli dell'anno prima è una roba, insomma, poco capibile. Però si può passare. Qual è l'efficienza di questo servizio? Io voglio e chiedo anche all'assessore dove ci dà efficienza questo gestore. Che facciamo delle bellissime presentazioni di ERA, di fatto non lascia niente ai cittadini. I cittadini vedono aumentare l'imposizione e non sanno che noi non sappiamo quasi niente di questo. E apparentemente neanche ci preoccupiamo con ansia di chiederlo. Quindi per tutti questi motivi noi voteremo contro a questa delibera.
Allora, solo per concludere, lascio stare l'ultimo intervento perché, ma non voglio tornarci sopra, mi pare che ci sia un po' di confusione fra i dati economici e il tonnellaggio, però fa lo stesso. Volevo solo dire una cosa in risposta anche invece al gruppo Progetto Campogalliano sul fatto di non avere fatto niente in questi 5 anni. Mi sembra che abbiamo come amministrazione ammesso alcune difficoltà, perché è inutile, cioè non è che non siamo supponenti, e quindi quando ci sono delle cose che non vanno, insieme a quelle che vanno, bisogna dirle la difficoltà. Io volevo sottolineare 2 aspetti. Uno,